Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Cominciamo a questo punto a parlare con i nostri ascoltatori di questa situazione veramente insolita per l'Australia, un lockdown molto simile a quello che ha avuto la Nuova Zelanda alcuni mesi fa, che ovviamente sta causando reazioni molto intense da parte di chi vive in particolare a Melbourne. Per farci sapere che cosa pensate, come vi sentite in questa situazione, chiamateci alla 1300 799 626, oppure lasciateci un commento sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian, o ancora inviateci un sms allo 0429 996 263. Noi abbiamo in collegamento Silvia da Melbourne. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti.
Allora Silvia, tu ti trovi in una situazione molto particolare perché hai una bambina piccola e gli asili nido, insomma, non sono più una certezza nei prossimi giorni. Come ti senti, anche perché tu lavori da casa? È una situazione veramente complessa.
Sì, esatto. Tra l'altro proprio stamattina portavo mia figlia e anche all'asilo non sono ancora chiari su come funzionerà la cosa. Sembrava che oggi fosse l'ultimo giorno, invece probabilmente domani i bambini possono ancora andare, però è complicatissimo sia per gli asili, che nella maggior parte dei casi come il nostro è gestito a livello privato, per cui anche a livello economico è un disastro per loro non avere le famiglie che possono andare con i bambini all'asilo, ma soprattutto per noi, soprattutto penso a non solo alla mia situazione, ma a tutte quelle degli immigrati in generale che non hanno le extended families, per cui si ritrovano a casa con bambini piccoli, difficili da gestire, che devono essere entertained tutto il giorno e a dover lavorare. La situazione è abbastanza drammatica, non ho idea di come funzionerà.
Sì, anche perché sai, quando c'è un adulto puoi anche dirgli: guarda, resta nella stanza di là, non mi dare fastidio perché sto lavorando. Con un bambino chiaramente è molto complesso avere questo tipo di dialogo.
Esatto, soprattutto se pensi alle famiglie separate dove c'è solo un genitore a casa che deve lavorare e gestire il bambino. Io spero soltanto che i datori di lavoro tengano in considerazione tutte queste situazioni complesse per le prossime 6 settimane e che comunque capiscano che quello che si riuscirà a fare da casa è molto limitativo rispetto alla normalità.
Silvia, tu hai un piano B, non lo so, magari un'amica, un amico, un conoscente che può darti una mano in questi casi, magari intrattenere tua figlia mentre tu stai cercando di lavorare?
Ma sinceramente no, perché non ho altra famiglia qua e ovviamente i vicini di casa piuttosto che amici comunque sono tutti abbastanza preoccupati dalla situazione del coronavirus, per cui non si prendono sicuramente a casa un bambino piccolo portatore di germi, perché tendenzialmente i bambini toccano tutto e sono molto più a contatto dei germi di un adulto, per cui no, penso che il piano B sia che mia figlia si guarderà tantissimo la televisione per le prossime 6 settimane.
Ecco, cioè, se tu avessi la possibilità adesso di fare una richiesta al governo statale o anche quello federale, per persone nella tua situazione, che cosa vorresti chiedere?
Ma sicuramente di tenere in considerazione che non ci sono solo gli essential workers e anche lì la categoria è molto ambigua, non si capisce benissimo chi rientra e chi no in queste categorie, anche perché fa sentire tutti gli altri workers non essential, però se stiamo ancora lavorando evidentemente essential lo siamo. Per cui bisogna veramente prendere in considerazione una variabile più ampia che non riguarda soltanto appunto infermieri o coloro che lavorano all'interno dei servizi primari, ma tutta una serie di altri lavoratori che in qualche modo sono importanti anche loro e hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di poter lavorare.
Certo, in questo periodo tu hai dovuto ricorrere a job Keeper, credo che sia quello appunto per chi sta lavorando, oppure fino adesso sei riuscita a, diciamo, restare autonoma?
No, no, sono rimasta autonoma. JobKeeper è per chi ha perso il lavoro durante il coronavirus. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di trovare un nuovo lavoro nel mezzo della pandemia, giusto per comunque far capire che ci sono dei lavori che sono veramente di bisogno al momento e sono di supporto alla comunità. Io lavoro nel sociale e quindi è un momento molto critico per noi come lavoratori del sociale, dove siamo altamente richiesti e c'è bisogno, insomma.
Silvia, provo a intervenire, non so se mi senti.
Sì.
Senti, hai fatto prima riferimento al fatto che, insomma, potrebbe dipendere molto anche dal buon cuore dei datori di lavoro, l'andare incontro alle esigenze dei genitori in questo periodo. C'è stato un dialogo al riguardo? Hai sollevato il problema e che tipo di sensibilità o reazione hai raccolto?
Ma per ora devo dire che sì, sono sempre stati abbastanza aware del fatto che i genitori che dovevano lavorare a casa con i bambini piccoli erano in situazioni di difficoltà, per cui c'è sempre stata flessibilità da questo punto di vista per quanto mi riguarda. Conosco altre persone che hanno datori di lavoro invece per niente flessibili o understanding della situazione, per cui magari insistono perché continuino ad andare a lavorare invece che lavorare da casa, creando tutta una serie di problematiche legate poi alla gestione dei bambini. Per cui penso che ci sia un po'.
Silvia, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza, naturalmente un grosso in bocca al lupo non soltanto a te, a tutti i nostri connazionali, a tutti quelli che vivono a Melbourne in questa situazione veramente complicata. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
E abbiamo adesso un'altra chiamata, pronto, con chi siamo in linea? Buongiorno.
Buongiorno da Melbourne.
Buongiorno, buongiorno. Con chi parlo?
Con Armando.
Armando, allora, dici la tua, tu di cosa ti occupi innanzitutto?
Beh, io lavoro in un ufficio che gestisce delle non for profit, in questo caso sarebbero delle chiese che sono allacciate a una denominazione qui in Vittoria e sono oltre 300 chiese e noi gestiamo tutta la faccenda di la gestione principale come risk management, cose legali e tutto il resto, per cui ecco, la situazione non è facile per nessuno in questo periodo, ecco.
Certo, purtroppo c'è sempre da considerare che chi sta al governo deve decidere se come hanno fatto in alcune nazioni, che adesso naturalmente non stiamo a nominare, in cui si decide di privilegiare la prosecuzione delle attività economiche e chi invece decide di privilegiare un possibile, naturalmente un auspicato stop alla diffusione del virus. Se tu fossi al governo, che decisioni avresti preso in questo caso?
Ma io penso che avrei fatto la stessa cosa che stanno facendo attualmente. La realtà dei fatti è che viviamo in un periodo dove il virus si sta propagando dappertutto e loro stanno cercando di contenerlo nel miglior modo possibile per far sì che non si allarghi più di quanto si è già allargato, per cui secondo me stanno facendo un ottimo lavoro. Ovviamente certe scelte non sono facili da fare, ma devono essere fatte comunque, perché se no andiamo a finire a livelli di altri paesi, specialmente come i livelli dell'Italia. Ecco, io penso che loro stanno facendo di tutto. Senti, e non penso che si può fare altro. Ecco.
Senti Armando, nel tuo caso in particolare, ci hai parlato della tua attività, quali sono le difficoltà che questa situazione vi ha portato? A parte quelle ovvie che, insomma, la gente non può uscire di casa in certi periodi e lo può fare in maniera molto limitata, quindi chiaramente non può usufruire dei servizi che voi fornite, ma praticamente la tua giornata come è cambiata o come sta per cambiare?
Ma la mia giornata è cambiata già da quando è iniziato tutta la storia del Covid-19, nel senso che appena abbiamo ricevuto direttive dal governo abbiamo dovuto cambiare tutti i processi e tutte le cose che facciamo semplicemente perché ovviamente ha un impatto su chi lavora con noi. In questo caso noi abbiamo subito iniziato a lavorare da casa dal mese di aprile. Abbiamo cercato di rendere i servizi che noi offriamo più accessibili per chi ovviamente non aveva la possibilità di entrare in contatto con i vari servizi del governo, per cui noi abbiamo fatto da tramite cercando di aiutarli di come gestire appunto le loro faccende, nel mio caso ovviamente nelle chiese, di come gestire i loro collaboratori, di come richiedere aiuto dal governo dove possibile e di come cambiare ovviamente il sostegno che si dà spirituale a chi è allegato a queste comunità, ecco.
Anche perché appunto ci sono persone che si trovano perfettamente a proprio agio a pregare, insomma, a concentrarsi su queste cose anche da casa, ma c'è anche chi ha bisogno fisicamente di trovarsi all'interno di una chiesa, e questo chiaramente in questo periodo è praticamente impossibile.
Infatti, ecco, noi abbiamo gestito il tutto online e con il sistema di prendersi cura di chi è allegato appunto a queste comunità e di far saltare subito i servizi più importanti all'opera, nel senso che chiamate telefoniche, videochiamate, vedere dove hanno di bisogno, non soltanto spiritualmente e emozionalmente, ma anche a livello pratico. C'è per esempio chi non poteva uscire di casa, allora abbiamo organizzato che per esempio tutto ciò che gli serviva gli venisse portato a casa fin quando si poteva circolare. Chi aveva bisogno di andare a fare la spesa ma non poteva, abbiamo organizzato gente che andasse per loro. Cioè è tutto un sistema di caregiving che è andato a un altro livello, ecco.
Certo, e come la vedi la situazione quando si concluderà questa brutta pausa? Insomma, auguriamoci che sia una pausa molto breve, però sempre settimane sono. Come vedi il ritorno all'attività una volta che questa situazione si sarà, auguriamoci, conclusa?
Ma io penso che tutto si dovrà fare piano piano e cercare, sempre ci si potrà ritornare a ciò che noi consideravamo normale prima, perché secondo me il normale di prima non sarà il normale di dopo, per cui nella mente delle persone sicuramente c'è sempre e ci sarà per un bel po' di tempo quella paura che chissà, magari si dovremmo ritornare a ciò dove ci troviamo oggi, oppure abbiamo veramente vinto contro questo virus invisibile. Cioè è tutto, il riprendere non sarà facile, sarà comunque possibile, dobbiamo soltanto collaborare insieme, dobbiamo essere mentalmente magari un po' più forti di quanto noi eravamo prima, dobbiamo un po' spingerci un po' più lontano per poter vincere questo nemico che si chiama Covid-19.
Armando, grazie per la tua testimonianza, estremamente razionale, quindi ti ringraziamo moltissimo per averci tranquillizzato, anche perché hai appunto una voce e un tipo di atteggiamento che sembra positivo rispetto a quello che sta accadendo, quindi grazie e in bocca al lupo.
Grazie a voi ragazzi, un grande abbraccio.
Sono le 8:49 minuti, adesso abbiamo un altro ospite in diretta, Carl, buongiorno.
Eccomi, buongiorno. Sì.
Allora, parlaci della tua situazione, che naturalmente ci auguriamo tu voglia condividere con i nostri ascoltatori.
Ok, noi abbiamo il Melograno, che storicamente è una gelateria e anche caffetteria a Northcote, a Westa, e un altro punto vendita a Fitzroy, dove abbiamo la gelateria centrale da qualche anno adesso. E, in questo periodo è stato molto challenging, nel senso è chiaro che c'è una situazione molto grave, però col fatto che abbiamo creato al nostro punto vendita di Northcote un alimentari, una parte retail, siamo riusciti a tenere botta per adesso.
E infatti sappiamo che è uno stratagemma che molti nostri connazionali che lavorano nel tuo settore hanno pensato, perché è un modo di restare a galla. Però naturalmente queste prossime settimane di stato di calamità, di coprifuoco, rendono la situazione ancora più seria per voi.
Infatti noi abbiamo deciso già nel primo lockdown di non lavorare la sera, quindi di lavorare di giorno. Avendo la caffetteria, chiaramente c'è tanta gente che va in giro a camminare, possono passare più durante il giorno che la sera. È chiaro che avendo il coprifuoco adesso la sera rende la cosa molto più difficile per i ristoranti. Però col fatto che c'è Uber, per fortuna c'è Uber, ci sono i siti, ci sono le consegne a domicilio, comunque i ristoranti riescono a lavorare in quella maniera, però è chiaro che è molto difficile.
Senti, a proposito di questo ti faccio una domanda, perché magari altri ascoltatori sono curiosi di sapere quello che succede in questi casi. Sappiamo che il coprifuoco comincia alle 8, ma alle 8 cosa vuol dire? Che voi abbassate metaforicamente o realmente la sala cinesca alle 8, oppure che alle 8 dovete essere già chiusi?
Credo, allora, noi stiamo lavorando solo di giorno, noi chiudiamo alle 4 e mezzo adesso, non lavoriamo la sera. Credo che si possa rimanere aperti per le consegne a domicilio. Però è chiaro che non possono entrare più clienti, quindi si chiude la porta, però possono entrare, credo, ancora i fattorini per fare le consegne a domicilio, quindi le cucine possono rimanere aperti per Uber, per le consegne a casa.
Carl, mi inserisco da dietro l'angolo, da Melbourne, ecco. Sono Dario, buongiorno anche a te.
Senti, buongiorno Dario.
Facendo un confronto tra il primo lockdown e il secondo, ci sono alcuni tuoi colleghi, diciamo persone coinvolte nel settore della ristorazione, che hanno preso il primo lockdown come una sfida, come un'esperienza, come un modo anche per arricchirsi, e che stanno soffrendo invece maggiormente questo secondo lockdown, in quanto l'impressione è che davvero le conseguenze si avvertiranno anche nel medio-lungo periodo, e altri, certo, che invece si sentono preparati ad affrontare questo secondo lockdown proprio alla luce dell'esperienza maturata nella prima fase. Tu da che parte ti collochi?
Allora, io questo secondo lockdown? La prima volta sono partito a 100, ho aperto l'alimentari, abbiamo fatto tanti lavori, cioè l'alimentari in questo momento per noi è fondamentale, perché comunque è difficile. Cioè, essendo così tanti ristoranti, caffetteria, c'è tanta competizione, c'è molto meno persone in giro, non abbiamo il turismo, e la gente spende anche di meno, perché comunque è un periodo molto problematico, quindi siamo ancora in tanti e con un flusso di denaro, diciamo, molto minore. Quindi è chiaro che adesso sarà una sopravvivenza dei più forti. Io la prima volta sono partito a 100, ho fatto i lavori, e per fortuna abbiamo fatto questi lavori a Northcote, e quello ci alimenta tantissimo in questo periodo. La seconda volta è chiaro che è stato per noi una sfida molto più grande, perché comunque già lottare da 3 mesi, 4 mesi in una situazione sconosciuta, anche mentalmente molto difficile, però col fatto che c'è comunque JobKeeper che ci alimenta, il fatto che abbiamo chi ha fatto dei lavori, diciamo, per diversificare la propria azienda, chi ha anche una clientela molto fedele, per fortuna come noi che ormai ci siamo da 6 anni lì, e abbiamo una base, diciamo, che ci aiuta. Il fatto anche che la clientela può entrare, magari non sta cercando un pacchetto di pasta, però se lo compra proprio per dare supporto, è molto importante in questo periodo. Però è chiaro che questa volta sì, è più difficile, però siamo comunque fiduciosi.
Carla, noi ti ringraziamo anche per la tua di testimonianza e ovviamente un grosso in bocca al lupo va anche a te.
Grazie mille.
Abbiamo parlato con Carla e adesso abbiamo un'altra chiamata. Pronto, chi abbiamo in linea diretta?
Buongiorno, sono Emilia.
Buongiorno Emilia.
Come state tutti? Ha fatto un ottimo lavoro. Vorrei commentare su questa epidemia. La gente non si rende conto che più si cammina e più si diffonde. È un crimine perché, vedi, abbiamo nipoti, abbiamo figli, si va in giro ancora, si cammina, l'immigrazione, vedi, in Italia sta aumentando ancora perché arriva tutte le persone contagiate. Sento cosa orrende, non si fa così. Se tutti abbiamo rispetto per l'altra persona, si può eliminare un poco, perché i medici non possono guarire, non ce la fanno più.
E infatti uno...
Non siamo con la speranza che andiamo in ospedale, guariamo questo con l'altro, perché ci vuole la collaborazione di tutti.
Quindi secondo te, ti posso dare del tu naturalmente?
Sì.
Secondo te Emilia, quindi fanno bene i premier, il primo ministro e altri?
Sì, contravenzione, sì, più che... stamattina ho sentito una cosa orrenda, quella donna voleva contagiare il poliziotto, ma questo è crimine.
Sì, allora lo ricordiamo
se
agli ascoltatori.
Se tu vuoi essere contagiata, sì. Stai per te, non fare gli altri.
Purtroppo ci sono persone che non credono che questa malattia sia grave, oppure se anche...
Devono capirla, perché c'è il rispetto per gli altri. Questo è un rispetto che tu non, una non ha rispetto per un'altra, la proprietà, la persona di un'altra. Mm.
Sì, abbiamo sentito diversi esempi. Quello a cui facevi riferimento è che ieri due agenti di polizia sono andati a sedare una situazione di violenza domestica, a quanto pare, e con, per tutta risposta entrambi i componenti di questa
abbiamo
coppia...
Abbiamo bisogno della polizia, se non c'è la sì. polizia come fai?
Sì, no, appunto, spiegavo agli ascoltatori
io
che...
Io uso sempre la mascherina, anche qui che sto a Sydney, io uso sempre la mascherina. Mi sto lontano dalle persone, dico alla mia vicina: guarda, non è che non ti voglio parlare, non ti voglio stare vicino, siamo amici, ti voglio bene, tutto, ci rispettiamo, ci vuole, uno con l'altro ci guardiamo, però vedi, non puoi sapere perché la gente cammina, viaggia, è troppo. Se ognuno si stasse nella sua nazione, in casa sua, non, il virus non si diffonderebbe. Perché
certo.
Le persone non neanche lo dicono che hanno questa cosa.
Sì, è vero, infatti c'è un caso in Queensland, ne parleremo nella seconda ora, in cui un dipendente di una ambasciata è andato dal New South Wales al Queensland perché aveva un'esenzione in quanto diplomatico e purtroppo ha portato con sé anche il virus, quindi la Premier del Queensland ha chiesto uno stop a questo tipo di esenzioni. Emilia, noi ringraziamo anche te per aver parlato con noi.
Grazie a voi che fate un altro lavoro, continuate, perché la gente deve capire, io non so se è cattivo o ignorante, io non lo so. Perché una persona che è civile non fa cose che non deve fare, lo devono capire. Non è dici io sono così, no, non sei così. Tutti nasciamo con un certo di educazione, con un certo di rispetto, con un certo di... grazie, arrivederci, buone cose.
Grazie Emilia. Dario, io penso che Emilia abbia sottolineato un aspetto che naturalmente noi possiamo coprire soltanto fino a un certo punto, che è quello dello scetticismo nei confronti di questa malattia, e che purtroppo rende il suo controllo problematico.
Eh sì, ma sai, noi più che provare ad informare il più possibile, cercando di ascoltare più voci, pareri, opinioni il più possibile consolidati, autorevoli e informati, non possiamo fare.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.